sai, noi possiamo valutare per capire anche qual è il suo valore aggiunto, perché anche la vettura ha i suoi meriti, chiariamo. Normalmente la prima cosa che si fa è il confronto col compagno di squadra. E oggi ancora una volta è emerso un gap mostruoso.
Motorsport.com presenta The Briefing Formula 1, il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista.
Una delle gare più difficili d'attesa per la tensione, per i duelli, si è consumata questa mattina a Suzuka, sede del Gran Premio del Giappone, e abbiamo anche il titolo iridato assegnato. Per commentare l'accaduto siamo in compagnia del nostro Roberto Chinchero. Ciao Roby.
Ciao Giacomo, ciao a tutti.
Roby, io fino a bandiera a scacchi esposta avevo come primo argomento quello che è successo nella neutralizzazione della gara dopo appena un giro. Poi però è cambiato tutto in un amen, con la penalità di 5 secondi a Charles Leclerc e questo che ha spalancato le porte alla vittoria del titolo iridato, il secondo della carriera, a Max Verstappen.
Allora, dobbiamo separare due cose. Che ancora una volta ci troviamo a commentare quello che io delle volte ho assolto il collegio dei commissari sportivi per tutte le decisioni che hanno preso, perché sono di fatto prigionieri di un regolamento che cresce a dismisura anno dopo anno. E oggi abbiamo avuto un altro esempio. Cioè, Verstappen è diventato campione del mondo in corrispondenza di quella che è stata la penalità inflitta a Charles Leclerc, ma ci ha messo un bel po' a capirlo, anche il paddock. Quindi vuol dire che non siamo solo noi delle volte a non riuscire a interpretare al meglio il regolamento, ma è diventato veramente un esercizio cervellotico. Come abbiamo detto qualche giorno fa, dovrebbero dargli un po' una potata a questo regolamento, cioè è troppo complesso. Poi, al netto, archiviamo questa faccenda. Trionfo di Max, gara eccezionale da parte sua, da parte da Red Bull, titolo strameritato. Poi che sia arrivato in Giappone, non a Singapore, o poteva essere anche a Austin, insomma in quel caso fa poca differenza. Direi che è il campione del mondo, uno dei titoli più meritati sul campo, per quello che ha fatto vedere in questa stagione. Un pilota che ho trovato enormemente cresciuto rispetto al 2021, non come velocità, ma come capacità di gestione della gara, come visione, come approccio. Diciamo l'anno scorso, per tanti differenti motivi, era un titolo al talento, ma c'erano tanti altri motivi per pensare a un titolo anche figlio di circostanze. Quest'anno diciamo che dubbi non ce ne sono. Max, campione del mondo, degnamente, e oggi lo ha dimostrato ancora una volta, Giacomo.
Sì, assolutamente. Tra l'altro è stato molto molto bravo a incrementare il suo vantaggio una volta poi passato le gomme intermedie, una volta poi partita la gara, e devo dire che ha lasciato di stucco la costanza con cui dei tempi, ma soprattutto come è riuscito a gestire, no, le gomme intermedie, Roby.
Sì, allora, innanzitutto ha sorpreso tanto la staccata al via con cui si è ripreso quella prima posizione che per qualche metro gli aveva strappato Leclerc, che in teoria era anche all'interno, non era scontato. Lì Verstappen ha fatto qualcosa di eccezionale, ma noi ormai reputiamo che sia normale se fatto da lui. Ha fatto qualcosa di eccezionale. Poi la sua gestione con le gomme intermedie è stata notevole. Sai, noi possiamo valutare per capire anche qual è il suo valore aggiunto, perché anche la vettura ha i suoi meriti, chiariamo. Facciamo spesso, normalmente la prima cosa che si fa è il confronto col compagno di squadra, e oggi ancora una volta è emerso un gap mostruoso tra i due, anche se Perez chiaramente ha dovuto fare una corsa di rimonta su Leclerc. Però è incredibile, sembra immune da tanti problemi che invece affliggono il resto del gruppo, nessuno escluso. Cioè, solo lui è stato capace di gestire la gomma con un ritmo costante, ma questo vuol dire che ne hai di più. Se puoi permetterti di girare costantemente, come è stato oggi sul 47,5, adesso vado a memoria, è perché ne hai di più, quindi tiri su un filino e quello è il tuo ritmo, è un ritmo impressionante se rapportato a quello degli avversari. Quindi sicuramente grande bontà tecnica da parte della Red Bull, e questo chiaramente non è una notizia che diamo oggi, iniziando che abbiamo comunque esaltato questa vettura, però lui è uno splendido interprete e direi che, come ripeto, titolo mondiale strameritato.
Ecco, poi Roby, passiamo un attimo in casa Ferrari, perché è un argomento interessante, particolarmente interessante oggi, con il secondo posto di Charles Leclerc colto sotto la bandiera a scacchi e poi revocato, è stato spostato in terza posizione con l'assegnazione di quella penalità di 5 secondi per aver tagliato la chicane all'ultimo giro. Lascia l'amaro in bocca sicuramente al team di Maranello, non tanto l'epilogo del mondiale, perché insomma Max aveva già il titolo nelle mani da tempo, però vedere un secondo posto perso in questo modo, con una decisione repentina, così repentina da parte dei commissari, senza nemmeno sentire il pilota, credo che a Maranello abbiano qualcosa da dire a riguardo.
Allora, il secondo posto è stato perso per due motivi. Il primo è la penalità, e adesso poi ci torno. Il secondo è che lui aveva un vantaggio di 7-8 secondi su Perez.
Esatto.
Poi il degrado di gomma della sua monoposto, e quello è uno dei motivi, perché non possiamo scordarci, perché con un vantaggio di 7-8 secondi potresti gestire 10 giri fino alla bandiera a scacco. Invece c'è stato un problema tecnico sulla Ferrari, questo bisogna ricordarlo. È chiaro che poi a causa di questo problema tecnico si è arrivati negli ultimi 2-3 giri con Perez e Charles Leclerc, che veramente ha fatto di tutto. È accaduto, poi è arrivata la penalità lui ha tagliato la chicane, è rientrato, ha chiuso Perez, che però non era proprio di fianco al ferrarista, lo stava affiancando. Un addetto ai lavori con cui ho parlato prima mi ha detto: singolarmente non credo sia un episodio che in assoluto meriti una penalità, però se tu lasci andare per una volta quella tipologia di episodi, tu avrai che tutte le gare chi è in bagarre all'ultimo giro taglia la chicane. E anche questo aspetto, conoscendo i piloti, anche questo aspetto va tenuto in considerazione. Sai, il problema è che questo provvedimento arriva poi a una settimana da quello di Singapore, capisci che è come gettare un po' di benzina sul fuoco, e chiaramente è facile anche dire ne beneficia sempre un team e ci rimette sempre un altro team. No, questa è una valutazione che si può fare ed è legittimo farla, anche se si tratta di due episodi differenti, di due valutazioni differenti. Io credo che la FIA abbia sbagliato a Singapore. Oggi è vero che, sai, all'ultimo giro non puoi neanche chiedere davanti chi ha condotto tutta la gara davanti che ti possa lasciare un portone. Personalmente credo che io non avrei sanzionato Leclerc, però devo anche dire che, analizzando dall'altro punto di vista, ci sono anche i motivi per penalizzarlo. Quindi guarda, è difficile. Adesso io non credo che il collegio dei commissari sportivi, il direttore di gara, si divertano a prendere decisioni impopolari, perché sanno anche loro magari che certe decisioni spaccano il pubblico e non sono certo un'operazione simpatia. Però dobbiamo anche dire che certe situazioni sono difficili da giudicare, estremamente difficili. Non vorrei essere mai nei loro panni, poi loro sono lautamente pagati, per carità, per fare il loro lavoro, per cui ed è giusto che lo facciano al meglio. Ma non è semplice. Oggi abbiamo avuto una circostanza di vago, un attimino, ma non di tanto, Giacomo, sul via della gara, perché le stesse persone che a Spa protestavano magari perché la gara non prendeva il via, oggi erano quasi allarmate dalla decisione di prendere il via. È chiaro che non è semplice in quelle circostanze. Primo, perché tu non puoi capire la pista se è praticabile o meno. Puoi ipotizzare, ma non hai la certezza fino a quando non vedi le macchine in pista. E direi che oggi da quel punto di vista lì l'hanno gestita bene. Nella prima partenza, quando ci sono stati poi gli incidenti, tra cui quello di Carlos Sainz, credo che anche le squadre abbiano un po' di responsabilità, perché mandare in pista i piloti con le intermedie in quel frangente si è rivelata una scelta sbagliata. Quindi tutti possono sbagliare, anche le squadre hanno fatto un errore di valutazione. Questo per dire che il compito della FIA è difficile, a volte spacca l'opinione pubblica, a volte sbagliano, ed è giusto ammetterlo, altre volte però bisogna anche dire che francamente è difficile.
Ecco, poi lo hai già accennato, Roby, che era uno dei due argomenti Ferrari che avrei voluto trattare, ed è appunto questo calo repentino di prestazione sulla Ferrari di Charles Leclerc dopo 4 giri indicativamente, dopo il pit stop, e credo che a Maranello dovranno veramente capire cosa sia successo. Forse degrado gomme, forse un altro problema, però è un segnale abbastanza importante.
Sì, perché stiamo vedendo che la differenza da un po' di gare, parliamo di Monza stesso copione, dopo pochi giri Leclerc accusa un calo di gomma, l'abbiamo visto anche a Singapore, poi magari Singapore perché stava attaccando Perez, qui oggi era da solo, non stava attaccando nessuno Leclerc, ma il calo di gomma l'ha avuto comunque, quindi questo è un problema noto. Non si sono nascosti in casa Ferrari, ha detto che dovrà essere oggetto di analisi, perché oggi è stato macroscopico, no? Con gomma intermedia tutto sul bagnato, magari quello che sull'asciutto un decimo, qua ne diventano tre di decimi, quindi tutto diventa molto più evidente. È un problema, cioè non l'ho avuto solo la Ferrari, e che ne sembra immune la Red Bull, è questo che poi alla fine fa evidenza ancora di più quello che in questo momento è il problema che accusa anche la Ferrari, che Red Bull ne è immune, quindi le due cose emergono in maniera chiara, oggi si è visto in maniera molto chiara. Nei primi giri a gomma nuova Leclerc comunque teneva il passo di Verstappen, in alcuni frangenti è stato anche più veloce, poi mentre Max ha continuato a spingere ad un ritmo molto costante, Leclerc ha dovuto rallentare tantissimo, quindi questo chiaramente poi gli è costato anche la seconda posizione, perché anche questo bisogna dire, come abbiamo detto prima, fa parte anche dei motivi per cui oggi la Ferrari non è riuscita a chiudere al secondo posto.
Poi Roberto, c'è anche qualcos'altro di cui discutere, e torniamo un attimo alla fase in cui la gara è stata interrotta all'inizio dopo appena un giro, per quanto ho visto, col trattore in pista mentre stava transitando ancora Pierre Gasly. Ecco, quello è stato un altro momento che ha fatto discutere e che farà discutere sicuramente.
Allora, in questo caso, vedi, anche questo caso, cioè, io credo che quando c'è un trattore in pista non dovrebbero esserci le macchine, no? Però questo comporterebbe che una qualsiasi vettura ferma a bordo pista, come abbiamo visto in tante altre occasioni, recuperata da un mezzo di servizio dietro la safety car, vorrebbe dire sospendere la gara. In questo caso non c'era in pista solo la safety car, c'era anche bandiera rossa. È chiaro però che le condizioni, e su questa pista, sai, la mente fa presto poi a trovare riferimenti con episodi passati, mi riferisco al dramma di Jules Bianchi. È chiaro che l'associazione è immediata, ed è un'associazione che ti fa saltare sulla sedia, ed è quello che è accaduto anche a Gasly, pilota che tra l'altro anche toccato sul vivo dalla tragedia di Jules, perché era anche un suo amico. D'altra parte però, se c'è bandiera rossa, io mi aspetto che una monoposto proceda in quello che può essere un passo d'uomo da Formula 1, cioè al massimo della cautela, voglio dire, no? Però quell'immagine con tutta quella pioggia, il trattore, una monoposto di Formula 1, chiaramente insomma, non è molto tranquillizzante. Si potrebbe anche decidere che l'intervento in pista di un mezzo di soccorso debba comportare la sospensione della corsa. Però attenzione che questo vorrebbe dire quasi tutte le gare, a parte poche eccezioni, in caso di uno stop di una monoposto vuol dire ripartire, perché, e poi si arriverebbe al tempo limite. L'importante è capirci, quello che voglio dire io. Se passa questo approccio, allora ben venga, cioè, però bisogna riscrivere il regolamento, cosa che è fattibilissima.
Torniamo un attimo a quanto abbiamo visto in pista, Roby, e chiudiamo il nostro podcast, perché abbiamo visto due cose molto interessanti oggi, cioè la grande prestazione complessiva di Alpine con il quarto posto di un Esteban Ocon coriaceo nel difendersi dagli attacchi di Lewis Hamilton, ottima anche la gara di Fernando Alonso con il settimo posto finale, e poi io sottolineerei ancora Sebastian Vettel, perché oggi ha dato un'altra prova da grande pilota, non che ce ne fosse bisogno, perché la sua carriera parla per lui, però sai, a poche gare dalla fine è bello, sarebbe stato bello vedergli cogliere un grande risultato. Io credo che oggi lo abbia ottenuto con una prestazione maiuscola.
Sì, oggi ha capitalizzato una chiamata perfetta, cioè passare prima degli altri alle gomme intermedie. È chiaro che diciamo, nel suo caso era anche aveva poco da perdere, essendo già indietro a causa del contatto al primo via con Alonso, non c'era da perdere molto nel suo caso, però la chiamata l'ha fatta lui, è passato alle intermedie e lì ha capitalizzato questa chiamata riportandosi nelle prime posizioni. Poi però si è tenuto Alonso dietro per non so quanti giri. La sua grandezza, diciamo, la sua gara è stata soprattutto quell'aspetto, la capacità di saper tenere dietro Alonso per molti giri con un Alpine che era molto più veloce della sua Aston Martin. Quindi io premio il Sebastian Vettel, difensore che ha saputo correttamente chiudere gli spazi e gestire fino alla bandiera a scacchi la rimonta di Alonso. Su Ocon, gran gara, perché nel suo caso avere dietro Lewis Hamilton per tanti giri non deve essere stato facile, già era difficile stare in pista, se poi nello specchietto, negli specchietti vedi Lewis Hamilton, insomma, diventa, non deve essere proprio il massimo del comfort, però non è la prima volta, è maturato Leclerc, io credo, Leclerc, scusami, Ocon, proprio grazie alla presenza nel team di Fernando Alonso, perché Esteban è uno che osserva, una spugna, assorbe, capisce, ed è cresciuto molto negli ultimi due anni, credo proprio sapendo anche cogliere quello che è il lavoro e l'approccio che ha un top driver come Fernando.
Cari amici di motorsport.com, grazie per aver seguito la nostra puntata podcast di questa domenica così particolare, molto più lunga del normale e soprattutto con l'assegnazione del titolo iridato piloti a Max Verstappen. Noi ringraziamo il nostro Roberto Chinchero, grazie Roby.
Ciao Giacomo, grazie a tutti.
Noi ci vediamo, anzi ci sentiamo tra due settimane, Roby, perché ci sarà Austin, no, da commentare.
Esattamente, pronti a sentirci dal paddock di Austin, non vediamo l'ora.
E allora l'appuntamento è fra due settimane con la Formula 1. Alla prossima!
Motorsport.com presenta Debriefing Formula 1, il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista.